non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20:50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16:50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero. Quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Cari amici, ben ritrovati dopo la pausa estiva a questa trasmissione. Non ci credo riprende le sue puntate in diretta in questo 11 settembre. È una data particolare, una data grondante sangue, sia quella del 2001 quando le Torri Gemelle sono state attaccate da due aerei, sia quella del 1973 quando un golpe militare suggerito e sostenuto dai servizi americani uccide il leader socialista Salvador Allende e impone la dittatura di Pinochet. Visto come sono andate le cose nei due casi, ho pensato questa sera di parlare dei servizi segreti. In questi mesi ho cercato di raccontare i fatti italiani che hanno in qualche modo influenzato il nostro pensiero sulla storia di questo paese. Una storia diversa da quella raccontata sui libri di storia o dalle cronache televisive. Abbiamo parlato delle navi dei veleni, quelle che portavano in Africa e in altre zone del mondo rifiuti tossici e radioattivi, quelle che sono state affondate con il loro carico mortale al largo delle coste dell'Italia meridionale, usando come manodopera i picciotti della mafia e dell'andrangheta. Abbiamo parlato del traffico di armi dall'Italia verso i signori della guerra, traffico coperto spesso da iniziative benefiche come quelle della cooperazione, voluta dal governo italiano e utilizzata per scopi ben differenti. Sulle tracce di queste azioni si sono mossi giornalisti coraggiosi che hanno finito per pagare con la morte la loro curiosità e la loro voglia di sapere la verità. Tra tutti abbiamo ricordato Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Hrovatin, assassinati in Somalia, a Mogadiscio, il 20 marzo del 1994. Manovre oscure di cui nessuno sapeva nulla, di cui nemmeno la stampa parlava, azioni al limite dell'incredibile, perché la domanda è: ma come fanno ad evitare i controlli, le eventuali segnalazioni? Ecco, è la risposta a questa domanda che rende uniformi tutti i casi che ho trattato in questo programma, perché in tutti quello che emerge è che le inchieste, quando ci sono state, hanno subito una serie impressionante di tentativi, spesso perfettamente riusciti, di depistare le indagini, di inquinare le prove, di mettere tutto a tacere, di fare in modo che quelle vicende diventassero qualcosa di diverso, qualcosa da cui sparissero gli interessi della politica, delle organizzazioni dello Stato, delle forze armate, dei poteri occulti in cui confluivano economia, interessi di partito e di organizzazioni criminali. Insomma, una cosa molto sporca e molto brutta. Se avete seguito le puntate trasmesse, vi sarete resi conto che la trama è sempre la stessa. Una volta avvenuto il fattaccio, gli inquirenti si trovano di fronte ostacoli pazzeschi, spesso assurdi, come la posizione del segreto di Stato, a vicende per le quali questa procedura non ha veramente nessun senso. E ad apporre il segreto di Stato non sono mai i passanti, è sempre il governo del paese. Quindi, responsabili di questi vuoti di informazione non sono certo i cittadini, sono quelli che questo istituto hanno utilizzato dal proprio ufficio a Palazzo Chigi. Ecco dunque le vicende del capitano Natale De Grazia, assassinato mentre si reca ad un incontro importante, forse decisivo, per scoprire la verità sulle navi dei veleni affondate in Calabria. La vicenda dell'elicottero Volpe 132, quando due finanzieri vengono uccisi per evitare che riferiscano di una misteriosa nave che carica, probabilmente, armi da esportare. La vicenda della Moby Prince, quando 140 persone muoiono nel rogo di una nave senza che nessuno sappia fino ad oggi come è accaduto e perché. Senza che si sia capito come mai le indagini sui fatti hanno trovato tanti assurdi ostacoli da parte delle forze armate e del governo. La vicenda di Alcamo Marina, quando due carabinieri vengono massacrati senza alcun motivo logico. Vicenda in cui entrano in gioco, tanto per cambiare, i servizi segreti e l'organizzazione Gladio. La strage di Bologna è l'unico caso di un raccapricciante massacro che trova dei colpevoli, gli allora capi dei NAR, Fioravanti e Mambro. Purtroppo le prove a loro carico lasciano molti dubbi sulla loro reale colpevolezza. La strage di Ustica, con 80 morti innocenti, probabilmente abbattuti da un missile statunitense che cercava di far fuori un caccia libico, sul quale avrebbe forse dovuto trovarsi il grande nemico di Washington, il colonnello Muammar Gheddafi. E poi le vicende romane che coinvolgono il Vaticano attraverso la banca del Papa, centro di smistamento dei soldi sporchi di faccendieri e mafiosi, centro di potere gestito da personaggi squallidi come Marcinkus, con la miopia, per essere buoni, di almeno due papi, Paolo VI e il polacco Wojtyła. In questa rete entra di tutto, la vicenda Sindona, l'assassinio di Roberto Calvi, il rapimento delle due ragazzine, Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, che spariscono nel nulla e di loro non si saprà mai più niente. E sullo sfondo di queste storie romane c'è la vita della banda della Magliana, praticamente presente ovunque e sempre, perché ogni crimine passa attraverso il loro controllo. Banda collegata alla Camorra e alla mafia siciliana. Insomma, un intreccio spaventoso che è già difficile da raccontare, figuriamoci da colpire ed eliminare. E poi altre vicende che ho raccontato riguardano il rapimento di Abu Omar, che consente agli inquirenti italiani ed europei di scoperchiare un'attività statunitense, specificatamente dei loro servizi segreti, la CIA, di rapire cittadini da ogni parte del mondo, portarli in prigioni segrete, torturarli o ucciderli senza processi né alcun diritto. Questa orrenda pratica si chiama rendition e viene accettata e, nel caso di Omar, supportata fisicamente dai servizi segreti italiani. Ho raccontato, infine, la triste vicenda del giornalista siciliano Mauro De Mauro, rapito a Palermo e assassinato. Il suo corpo non verrà mai trovato. Chi è stato? Non si sa. Le ipotesi sono diverse e si muovono tra mafia e politica, tirando in ballo addirittura l'omicidio di Enrico Mattei. Come detto, in tutte queste vicende l'elemento comune sono i depistaggi, segno, credo, abbastanza evidente che chi quei depistaggi commetteva, servizi segreti, frange politiche, formazioni segrete come logge massoniche deviate, potentati economici e così via, qualcosa da nascondere lo avevano di certo. Ecco dunque riassunto molto in breve l'attività della trasmissione Non ci credo dell'ultimo anno. Cercherò di continuare a raccontarvi le storie della nostra Repubblica di cui sappiamo poco o nulla, oppure quelle clamorose che hanno determinato pesantemente lo svolgersi della vita nel nostro Paese. Tra il materiale usato per preparare la trasmissione di oggi, uno in particolare mi è servito da guida. Si tratta di una tesi di laurea del 2005 di Luca Grimaldi, che cito volentieri, intitolata «Uno scandalo italiano, l'Espresso e il Sifar». Aggiungo ancora che tutte le canzoni che ascolterete sono copyleft ottenute dal sito specializzato in questo tipo di musica, giamendo.com, un brano musicale e poi cominciamo.
Victims of a time, we weren't only born to die. Our reflections in the water are alive. Cage that I'm inside, like toy soldiers on the line. I've been living half a life and half a lie. Bluebird, no more wasted words. Fly.
Questo era Barefoot McCoy con Bye Bye Bluebird. La nostra storia questa sera comincia negli anni 60. Sono anni difficili da valutare, perché chiunque, come il sottoscritto, li abbia vissuti, ne ha un'immagine romantica in cui gli aspetti positivi giganteggiano e ho il forte sospetto che la giovane età di chi li racconta non sia estranea a tanta clemenza. Quello che si può dire è che è stato sicuramente un decennio di enormi cambiamenti, sia dal punto di vista della vita delle persone che da quello sociale e politico. Credo non serva un lungo discorso per ricordare come tutto è cambiato anche per gli italiani, intenti a firmare pacchi di cambiali per comprare la Vespa o la prima 500. Dall'altro lato è il periodo che vede molti giovani scendere in piazza per rivendicare un ruolo da protagonisti, con una visione differente della vita rispetto a quella dei propri genitori, dei Matusa, come si diceva allora, responsabili degli orrori della guerra, della fame e della povertà. Sono anni in cui tutto è possibile. Un mondo migliore non è una frase retorica e poetica. La stragrande maggioranza dei ragazzi ci crede davvero e fa progetti sul proprio futuro. Che poi siano naufragati miseramente non toglie a quelle iniziative una enorme importanza. C'è, di là dell'oceano, la generazione che parte per il Vietnam, una guerra assurda combattuta dall'altra parte del mondo, che si rivelerà un clamoroso flop sia da un punto di vista geopolitico che per l'enorme numero di vittime statunitensi, grosso modo 60.000. In Italia, a dominare la scena politica, è il Partito della Democrazia Cristiana. È presente ovunque ed è ammanicata, si dice, con tutti i poteri forti presenti nella nazione. Dal Vaticano, perché scudo contro i senza Dio comunisti, ed infatti il simbolo è proprio uno scudo con una croce. Dall'economia, che sostiene con aiuti di vario genere, usando i soldi dei cittadini, i quali ovviamente niente sanno di tutto questo. Ma accadrà che legami meno ufficiali si innestino in questo partito, ad esempio con la mafia. Le manifestazioni di piazza sono, con ogni probabilità, un segnale anche per la Democrazia Cristiana che qualche modifica va fatta e così si comincia a pensare di coinvolgere il Partito Socialista Italiano, guidato da un eroe della Resistenza come Pietro Nenni, che sarà per diversi anni il vice del capo del governo Aldo Moro. Insomma, nasce il cosiddetto centrosinistra. Si badi bene che, nonostante l'assonanza, quel centrosinistra non ha niente a che fare con quello odierno, del resto politicamente scomparso dopo le ultime elezioni politiche. I cambiamenti in quegli anni sono stati tentati anche a livello internazionale. Negli Stati Uniti la presidenza John Kennedy e quella sovietica di Khrushchev avevano dato, soprattutto dopo i fattacci della Baia dei Porci e dei conseguenti missili nucleari a Cuba, qualche speranza di rendere meno fredda la guerra tra le due superpotenze. Speranza che si potrà realizzare, come sappiamo, solo molto più tardi e in una situazione geopolitica completamente diversa. Ma i tentativi negli anni 60 ci sono. Tornando all'Italia, l'avvicinamento del potere centrale, un potere fortissimo che si avvale di ogni organizzazione possibile, dalla Chiesa all'esercito, all'economia, non poteva essere visto di buon occhio dagli americani. Questi, subito dopo la guerra, prendono addirittura accordi con la mafia siciliana per impedire un successo di qualunque tipo da parte dei comunisti. E vedere un uomo di sinistra come Pietro Nenni in posizioni di prestigio all'interno dell'esecutivo fa scattare l'idea di un colpo di Stato come quello del generale dei carabinieri Giovanni De Lorenzo nel 1964. Del colpo di Stato non se ne fa niente, ma la stessa idea di provarci rende più prudente la Democrazia Cristiana sui cambiamenti di rotta verso la sinistra. Il tentativo di farla finita con queste manie sinistrorse è racchiuso in quello che l'Espresso ha definito il caso Sifar. Di questo parla la puntata di questa sera. Per entrare meglio nel discorso facciamo un passo indietro. A livello internazionale, come già accennato, la guerra ha lasciato un mondo diviso in due. Da una parte le terre conquistate dall'Armata Rossa, fuse in un blocco ad indirizzo socialista, dove al potere del proletariato si va rapidamente sostituendo il potere del partito. Dall'altra parte la potenza militare, economica e politica degli Stati Uniti domina l'Occidente capitalista. Nonostante gli sforzi già richiamati prima, la cosiddetta distensione è davvero un piccolo segno perché due fatti gravi intervengono a modificare in peggio le relazioni tra i due paesi. La decennale guerra nel Vietnam, di cui si è parlato moltissimo anche in questa trasmissione, e la guerra del Kippur tra un Israele sostenuto dagli Stati Uniti e i paesi arabi confinanti, segnatamente Siria ed Egitto, sostenuti anche militarmente dall'Unione Sovietica. A metà degli anni 70 tutti i passi avanti fatti 10 anni prima sono cancellati e si dovrà arrivare, come detto, al 1989 per una diversa soluzione internazionale con la emblematica caduta del muro di Berlino e di molti governi del blocco socialista. In Italia le cose vanno diversamente, almeno all'inizio. Cresce il benessere e con esso i consumi, soprattutto quelli legati all'acquisto di veicoli. La Vespa e la 500 diventano uno status symbol irrinunciabile di un'Italia che sta cambiando. L'aumento dei mezzi a motori modifica anche l'urbanistica, legata anche ad una marcata urbanizzazione della popolazione. Cambia anche la società che, una volta acquisiti i beni primari, può cominciare a pensare a cose meno prosaiche come i propri diritti civili. A questo non è estranea la scolarizzazione che cresce vertiginosamente in quegli anni. A cittadini più attenti servono mezzi di informazione migliori. Nascono l'Espresso nel 1955 e Il Giorno l'anno seguente. Sono due grandi giornali, le notizie vengono raccontate con un linguaggio moderno e con un piglio che prima semplicemente non esisteva. Diverso è il destino della televisione, come era stato quello della radio in precedenza. Televisione che viene colonizzata dai potenti boss della Democrazia Cristiana. Politicamente c'è il secondo partito per voti, il Partito Comunista Italiano, che viene emarginato e considerato da quasi tutti il pericolo pubblico numero uno. Nel 1960 nasce il governo Tambroni, con il sostegno dei voti dei neofascisti del Movimento Sociale. Lo stesso governo consente ai Missini di tenere il proprio congresso a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza. Cerchiamo di non fare confusione con quello che si può pensare oggi. Siamo nel 1960 e i ricordi di una dittatura durata oltre 20 anni sono ben presenti negli italiani, molti dei quali hanno vissuto il ventennio in maniera tragica. La conseguenza è un'ondata di proteste, di manifestazioni di piazza, alle quali partecipano un po' tutti, i comunisti, i socialisti, i sindacati, ma anche parte del mondo cattolico e quindi democristiano. La polizia reagisce e a Reggio Emilia vengono uccisi 5 manifestanti. Tambroni è costretto a dimettersi. Al suo posto ecco Fanfani, che l'anno dopo, siamo nel 1962, succederà a se stesso, guidando un governo con l'appoggio esterno del Partito Socialista. è il primo vagito del centro-sinistra italiano. Ancora un anno e Aldo Moro guiderà il primo governo con ministri socialisti, socialdemocratici, repubblicani, tutti avversi al PC e quindi degni di entrare nella compagine. Oltre al già citato Pietro Nenni, ci sono ministri importanti come Saragat, Reale, Giolitti, Tremelloni, Mancini ed altri ancora. C'è anche l'immancabile Giulio Andreotti e Bernardo Mattarella, il papà dell'attuale Presidente della Repubblica. La cosa davvero nuova, però, più che la formazione della compagine, è il programma che viene presentato alle Camere. Un programma di grande rinnovamento, riforma della scuola, con l'obbligo scolastico innalzato, pensate, a 14 anni, riforma urbanistica, riforma della pubblica amministrazione, attuazione delle regioni, quindi il primo decentramento, secondo quanto stabilito dalla Carta Costituzionale, ed infine la nazionalizzazione delle imprese elettriche e una seria programmazione economica. Tutte belle prospettive. Ma di queste solo due verranno portate a compimento, la scuola e la nazionalizzazione. Poi succede qualcosa. Pietro Nenni verifica che il Partito Socialista sta perdendo voti, stando dentro il governo, a favore dei comunisti. Il Partito Comunista nel 64 supera il 25% delle preferenze. Le masse, insomma, stanno col Partito Comunista. Nenni è costretto ad una riflessione sul suo desiderio di creare un grande centro socialdemocratico italiano. Dall'altra parte ci sono le destre interne alla DC che non digeriscono bene questo centro-sinistra. Queste correnti dimostrano la loro forza quando impongono nel 62 l'elezione a Presidente della Repubblica di Antonio Segni con i voti determinanti dei fascisti del Movimento Sociale. Anche l'industria è preoccupata, soprattutto quella media piccola borghesia che vede l'ingresso al governo del Partito Socialista come una specie di cavallo di Troia che avrebbe poi aperto la stanza dei bottoni ai comunisti del PCI. Tutte queste reazioni, accompagnate dal benestare della CIA e del governo americano, portano nel 1964 non tanto a realizzare un colpo di Stato, quello del generale De Lorenzo, quanto a cercare di persuadere Aldo Moro a liquidare i socialisti attraverso un piano, il famoso piano solo, che avrebbe riportato l'ordine e messo fuori combattimento le opposizioni. Né il colpo di Stato né il piano solo trovano realizzazione per il rifiuto di molti vertici democristiani a parteciparvi. Tuttavia, gli stessi capi della DC si affrettano a mettere sotto silenzio la trama golpista di De Lorenzo. I fatti emergono solo qualche anno più tardi, nel 67, grazie a due giornalisti dell'Espresso, Eugenio Scalfari e Lino Iannuzzi, che pubblicano il retroscena dell'intera vicenda. I fatti vengono racchiusi in una nuova dicitura, il caso Siffar. Tutto questo porta ad un deciso rallentamento nel progetto di centrosinistra in Italia, fermando riforme che erano impellenti ed assumendo un atteggiamento che è fra le cause delle manifestazioni di piazza che a partire dal 67 e soprattutto nel 68 e nel 69 infiammano la scena politica e sociale del nostro paese.
Thank you.
Un altro brano copyleft da Jamendo.com, questi erano Songwriters con Cupid Slow It Down. Per comprendere le situazioni di cui parleremo questa sera occorre avere ben presente il periodo di cui stiamo parlando. Dopo la guerra, nel 1949, l'Unione Sovietica dispone di armi nucleari, mentre nasce la NATO, una organizzazione tesa alla difesa degli stati occidentali da una eventuale mossa dei comunisti russi. Una delle possibilità del nemico è di usare azioni insurrezionali e di guerriglia, il che porta dritti alla necessità di creare strutture segrete per una guerra non convenzionale. Insomma, un'organizzazione che stia dietro le linee nemiche, in particolare in paesi come l'Italia, terra di confine con il blocco sovietico, e anche perché sede di un partito comunista particolarmente forte e attivo. Nasce così Stay Behind, di cui ho parlato in una delle scorse puntate, che in Italia prende poi il nome in codice di Gladio. Le informative degli Stati Uniti ed in particolare dei dirigenti della CIA sono chiarissimi nel merito. Il Partito Comunista va fermato con ogni mezzo, legittimo e illegittimo, poco importa. A gestire questo particolare settore è l'NSC, il National Security Council, la massima organizzazione statunitense in tema di sicurezza nazionale. Teniamo anche presente che l'Italia è ancora occupata dalle forze armate americane. Nel 1949 viene costituito il SIFAR, Servizio Informazioni Forze Armate, con una semplice circolare del ministro della difesa dell'epoca, Randolfo Pacciardi. Il protocollo che lo regola è segreto e comporta la totale rinuncia alla sovranità italiana. Anche il personale deve essere approvato dalla CIA. Il SIFAR, in base alla dottrina statunitense, è costituito da militari di provata fede anticomunista, in gran parte provenienti dalle file degli apparati militari e informativi dell'ex regime fascista. La strategia di propaganda e guerra psicologica viene elaborata il 13 novembre del 1951 dalla Commissione C del Psychological Strategy Board, un organismo che riunisce rappresentanti del Dipartimento di Stato, della Difesa e della CIA, cioè dei ministeri degli esteri e della difesa e appunto del servizio segreto americano. Prevede questo protocollo un piano di discriminazione dei comunisti italiani inviato al governo De Gasperi, che ha tra i vari compiti, tra virgolette, discriminare le aziende con manodopera comunista, azioni per far fallire o ridurre le cooperative controllate dai comunisti, stimolare il deviazionismo nel PCI, screditare il Partito Comunista e distruggere la rispettabilità delle sue figure di spicco, compromettere i comunisti che rivestono cariche pubbliche, creare scandali ad hoc, ridurre il potere della stampa comunista. Inoltre, il piano sollecita una riforma della legge elettorale, sempre tra virgolette, per tagliare la rappresentanza comunista in Parlamento. Le indagini che si sono svolte negli anni hanno appurato che i servizi segreti italiani sono tenuti a passare le informazioni e ricevere le istruzioni da un'apposita centrale della CIA in Italia che dipende direttamente dalla Presidenza degli Stati Uniti. Da un accordo CIFAR-CIA del 52 viene poi sviluppato il piano The Magnetize per depotenziare e tentare di mettere fuori legge il Partito Comunista in Italia. Questo piano viene sottoscritto dal direttore del CIFAR, che all'epoca è il generale Umberto Broccoli. Si tratta di un piano super segreto di cui non deve venire a conoscenza nemmeno il governo italiano. E dunque si tratta di creare uno Stato nello Stato. A rendere operativo il piano è nel 1955 il generale De Lorenzo, diventato capo del CIFAR, quel De Lorenzo già citato per il tentativo di golpe di 9 anni dopo. Nel 1956 nasce Gladio, come detto la costola italiana di Stay Behind. Di questa organizzazione ho parlato più dettagliatamente nella puntata sulla strage di Alcamo Marina, che trovate integralmente, se volete, nel mio sito noncicredo.org. Quella del 1964 non è stata l'unica volta che si assiste al tentativo di effettuare un colpo di Stato nel nostro paese. Avviene nel 70, quando Junio Valerio Borghese occupa Viminale, Rai ed altri centri nevralgici del paese. E anche in questa occasione i servizi segreti sanno tutto. All'epoca si tratta del SID, guidato dal generale Vito Miceli, il quale si guarda bene dall'informarne la magistratura, lasciando i fascisti tornarsene tranquilli alle loro case come se niente fosse accaduto. E poi c'è la Rosa dei Venti, quella del 73, un colpo di Stato in 6 fasi, tra le quali un intervento militare e la fucilazione di ministri e parlamentari socialisti e comunisti, dirigenti della sinistra, vecchi comandanti partigiani. La Rosa dei Venti, secondo una confessione raccolta dai magistrati, è composta da 20 organizzazioni fasciste e da gruppi clandestini di militari, e al suo vertice ci sono ben 87 ufficiali superiori rappresentanti tutti i corpi militari e i servizi di sicurezza italiani. Un altro colpo di Stato viene sventato l'anno successivo dal ministro della Difesa, l'onorevole Giulio Andreotti, che il 15 luglio destituisce una dozzina di ammiragli e generali per prevenire appunto un golpe previsto per il 10 agosto. Nello stesso mese, il 23 agosto, la magistratura di Torino scopre un complotto, noto come Golpe Bianco, che fa capo a Edgardo Sogno, Randolfo Pacciardi, ex ministro della Difesa ed altri ancora. Il progetto ha il sostegno degli Stati Uniti e della loggia massonica P2 di Licio Gelli e l'obiettivo di forzare l'intervento dei militari a favore di una repubblica presidenziale. Tutte le inchieste relative ai tentativi di colpo di Stato vengono definitivamente archiviate nell'autunno del 1978 dalla Procura di Roma. Questo elenco fa capire chiaramente come i servizi segreti italiani e i loro partner d'oltreoceano abbiano un ruolo fondamentale nel determinare le linee politiche dei vari governi e quindi lo stesso sviluppo del paese. A dire il vero, i servizi cambiano nome e capi. Si comincia dopo il golpe De Lorenzo, sparisce il CIFAR e nasce il SID, guidato dall'ammiraglio Eugenio Henke. È in questo periodo che si innesca la strategia della tensione, a partire dalla strage milanese della Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana il 12 dicembre del 69. L'anno dopo ad Henke succede Vito Miceli, quello del tentato golpe borghese. Sono gli anni forse più terribili, quelli dello stragismo, da Peteano alla questura di Milano, dall'Italicus a Piazza della Loggia a Brescia. Poi, nel 77, finalmente la riforma. 2 organismi separati, il SISMI, affidato ai militari con compito di occuparsi dell'estero, e il SISDE, il Servizio Informativo per la Sicurezza Democratica, affidato al corpo demilitarizzato della polizia. Nascono nuove figure di controllo e di collegamento tra gli stessi servizi e il Parlamento. La riforma trova l'approvazione anche del Partito Comunista, ormai ad un passo dal partecipare alle decisioni governative. Ma anche questa volta ecco uno scandalo enorme, quello della loggia massonica P2 di Licio Gelli. Sono coinvolti praticamente tutti i vertici dei servizi in una organizzazione che certo non ha molto di democratico. Per tutti gli anni 80, uomini del SISMI sono implicati in scandali e inchieste, avendo responsabilità e coprendo con depistaggi continui inchieste su fatti gravissimi che sono costati la vita a molti cittadini italiani. Solo negli ultimi anni sembra che questi organismi abbiano scelto la via del basso profilo e vengano guidati da figure non eclatanti, ma di sicuro spirito democratico.
As the fire left his eyes, took its right place between you and I, holy water, fire in the sky, sin, forgiveness, love, death and dying. I got this, be bleed all you can and suffer till it ends. And 'cause it matters till it don't, then it's just pretend. Be bleed all you can and suffer till it ends. 'Cause it matters till it don't, then it's just pretend. You're probably right, this can't go on, but I'ma still sing the same sad song. Why would you walk away? Why would you walk away? And I'm feeling like a crackhead, 'cause she don't know the math yet. Fat kid, I'm greedy, but the fact is I know the numbers and it's time that I'm in fashion. Splashing the deepest of the deep end, and cut to wiggle dying on the weekend. Inside on his eyes to get a peek in, and fade out once we know the man's beaten. Let's take the veils off, lady, I've been waiting for too long. Yeah, I'll take the veils off, lady, I've been waiting for too long, too long. Yeah, you're probably right, this can't go on, but I'ma still sing the same sad song. Why would you walk away? Why would you walk away?
Bye-bye. In my mind I'm saying, let you back into my heart with no delaying. For a taste of your lips,
I'm not playing.
Three sips, I be shaking them hips,
I'm not playing.
JK, but some may say I got a problem. Spend my time chasing these dreams, I try to solve them. When it all splits at the seams, turn up the volume. Put my life straight at the mic until my time is done.
I take the veils off, lady, I've been waiting for too long. Yeah.
E questi erano i Big Infinite con Lady. Adesso però dobbiamo tornare indietro e cercare di capire cos'è successo negli anni che hanno portato al tentativo colpo di Stato del 64. Ne ho già accennato. Gli Stati Uniti sono molto preoccupati dopo la guerra e mandano i loro uomini migliori a supervisionare le nuove organizzazioni di difesa in ambito NATO. Così per quasi tutto il decennio 50 è a Roma William Colby, futuro dirigente della CIA, in quegli anni semplicemente agente segreto con incarichi speciali. È lui a fondare le operazioni Stay Behind in Scandinavia. Nello stesso periodo l'ambasciatrice degli Stati Uniti a Roma è Claire Booth Lewis, una fanatica anticomunista proveniente dall'ambiente del cinema e della moda, che avrà alcuni fastidi per certe sue uscite esageratamente maccartiste e quanto mai inopportune. Il punto di riferimento italiano di questi personaggi è il ministro Fernando Tambroni, di cui ho già parlato prima. Uno degli uomini di punta nella lotta al comunismo italiano in quegli anni è Carmel Offi, membro dell'OPC, unificio creato dal Ministero degli Esteri statunitense per la guerra psicologica, per la propaganda e il finanziamento di iniziative che destabilizzassero l'Unione Sovietica e tutti quelli che le vanno dietro, quindi anche il Partito Comunista Italiano. È lui, Offi, a patrocinare l'intervento autonomo della CIA nel nostro paese e a suggerire che a guidare il SIFAR sia il generale Giovanni De Lorenzo. È il 55 e qui comincia un'opera imponente di schedatura dei personaggi in vista della nazione, non solo dei politici o dei comunisti. Nei 157.000 fascicoli compilati si trovano politici, sindacalisti, imprenditori, uomini d'affari, intellettuali, religiosi, militari. Indicazioni quasi maniacali. Per fare un esempio, ci sono tutte le marche e le quantità degli alcolici utilizzati dal futuro Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. È il giornalista Renzo Trionfera dell'Europeo a scrivere i primi articoli su questa vicenda nel 67, appunto qualche anno più tardi. Si forma di conseguenza una commissione parlamentare guidata dal generale Aldo Beolchini che si trova di fronte ad una quantità di materiale imponente. Lo stesso generale dirà in una intervista che per l'onorevole Fanfani, ad esempio, c'erano 4 volumi, ciascuno gonfio come un doppio dizionario. Torneremo su questi fascicoli più avanti. Dunque, migliaia di italiani vivono in una specie di casa del Grande Fratello, spiati di continuo e osservati anche nelle loro abitudini quotidiane. Chi ci sia dietro questa manovra non è mai stato chiarito. Se la responsabilità di De Lorenzo è chiara, pare che l'input di questa schedatura sia venuto dai vertici della CIA e precisamente dal capo stazione italiano Thomas Karamessines, per la già spiegata paura dell'ingresso socialista e in futuro eventualmente comunista alla guida del paese. Anche sul ruolo dei nostri politici ci sono molti dubbi. Uno dei collaboratori di De Lorenzo, il colonnello Rocca, che sarà quello che organizzerà la struttura clandestina Gladio, riferisce alla commissione Beolchini che i servizi schedavano quelle persone per rispondere alle continue richieste niente meno che del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Ma ancora oggi non è per niente chiaro il ruolo che la politica italiana abbia giocato in questa triste vicenda. Nel 1962 il Quirinale vede il cambio della guardia. Nuovo inquilino è Antonio Segni, democristiano decisamente di destra, grande sostenitore di De Lorenzo, che diventa anche per questo comandante dell'Arma dei Carabinieri. Il mandato di Segni dura solo 2 anni, dal momento che una grave malattia gli impedisce di portare a termine il mandato, ma sono 2 anni in cui succedono cose importanti per il paese. C'è un balletto continuo tra chi spinge per un governo di centrosinistra, su tutti Aldo Moro, e chi fa di tutto perché le innovazioni volute da Pietro Nenni vengano chiuse in un cassetto, tra questi anche il nuovo Presidente della Repubblica. Sempre nel 1962 termina anche il mandato di De Lorenzo a capo del SIFAR, il mandato più lungo di tutti. Tuttavia, egli riesce a controllare le azioni dei servizi, avendo messo suoi uomini fidatissimi nei posti chiave dell'organizzazione. Il generale rivoluziona letteralmente il corpo dei carabinieri, facendolo diventare uno dei punti di forza dell'esercito italiano. Nuovi armamenti, nuovo spirito di corpo, nuovi obiettivi. Una istituzione efficiente e all'avanguardia, agguerrita e pronta a tutto. In un periodo ricco di dubbi, il generale suggerisce al presidente Segni di varare un governo del presidente con a capo il presidente del Senato Cesare Merzagora. Le sinistre sarebbero ovviamente state fuori da questo progetto. Così De Lorenzo propone a Segni un piano, di cui adesso parleremo, che coinvolge solo i carabinieri e nessun'altra forza. Per questo quel piano prende il nome di Piano Solo. A Segni il tutto va bene e si appresta a dare a Merzagora l'incarico di fare il governo quando succede un colpo di scena. Di questo però parleremo tra poco, perché prima dobbiamo capire cosa contiene nei fatti la proposta di De Lorenzo, cioè il piano solo. Una prima mossa da fare è quella di prelevare i personaggi politici ritenuti pericolosi, quelli per così dire di sinistra, e raggrupparli a Capo Marraggio in Sardegna, dove c'è la sede del centro di addestramento guastatori. Per trasportarli si useranno aerei coi finestrini oscurati o elicotteri o addirittura sommergibili, che però vanno chiesto in prestito alla Marina statunitense, l'unica ad avere sul territorio quei mezzi. Nessun massacro, per carità. Una volta finita l'emergenza sarebbero tornati liberi. Gli autori di questa fase sono i carabinieri, affiancati da gruppi di civili, tutti ex Parà e repubblichini di Salò. I soldi arrivano invece dalla Confindustria e da alcuni circoli paramilitari. Non c'è dubbio dunque che si tratti di un golpe di chiaro stampo fascista, ma nel vero senso del termine, con la fattiva collaborazione della CIA. E qui si capisce l'utilità di quelle liste che De Lorenzo, quando era a capo del SIFAR, aveva fatto così scrupolosamente redigere su migliaia di personaggi italiani. Poi i carabinieri assumeranno il controllo delle istituzioni, Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Palazzo Chigi e dei centri più importanti dei servizi pubblici, le redazioni dell'Unità, all'epoca organo ufficiale del Partito Comunista Italiano, le sedi della RAI e tutte le prefetture. Come detto, la CIA sa tutto. Nei suoi dispacci di quel periodo si fa spesso riferimento ad un possibile colpo di Stato in Italia. Non solo, si indica con precisione gli incontri che De Lorenzo ha con il capo dello Stato Segni e con il papabile capo del nuovo governo, Cesare Merzagora. Dunque è tutto programmato. Il 2 giugno, giorno della festa nazionale, le truppe sfilano per Roma. Sono stranamente più del solito, ma pochi giorni dopo, in occasione del 150° anniversario della fondazione dell'arma, De Lorenzo mostra alla nazione la sua nuovissima brigata meccanizzata, dotata di imponente armamento anche pesante. Non solo, De Lorenzo impone che le truppe arrivate a Roma vi si fermino e vi si trattengano per altri mesi per motivi logistici. Molti importanti esponenti dei partiti di sinistra mangiano la foglia e si dileguano. Qualche giorno dopo il governo di centrosinistra Moro, per le richieste troppo innovatrici avanzate da Nenni, è costretto a dimettersi. Sembra che tutto combaci. È l'ora della mossa di De Lorenzo. Il dibattito politico verte tutto sull'opportunità di avere o non avere le sinistre al governo. Mentre Moro insiste in questa direzione, Segni sostiene, secondo molti, minaccia, un governo autoritario fatto di tecnici e sostenuto dai militari. Al comando ci sarebbe stato il senatore Merzagora. Lo stesso Aldo Moro ha modo di confrontarsi con De Lorenzo per questioni di ordine pubblico e sicuramente viene a conoscenza di questa minaccia e delle larghe intese istituzionali che la sostengono. È qui che accade il colpo di scena. Pietro Nenni rinuncia a buona parte delle sue richieste e così si riesce a formare un governo di centrosinistra. Un centrosinistra sicuramente edulcorato, come lo stesso Moro ebbe a definirlo. Nel programma delle richieste di innovazioni e di riforma non c'è più alcuna traccia. Alla fine, insomma, Segni, De Lorenzo e la stessa CIA vincono la battaglia.
Thank you.
E questo era Jamie Ramsey con Back Scene. Il fatto, così come l'ho presentato, è molto grave. Significa che, pochi anni dopo la fine del regime fascista, i rigurgiti di tornare ad una forma non democratica di governo sono ancora molti e ben radicati in una parte delle nostre istituzioni. Ma all'epoca, nel 1964, nessuno sapeva niente. Non il popolo, il quale quasi mai si rende conto di quello che avviene, non la magistratura e neppure la stampa, la quale spesso è l'unica sentinella vigile, a meno che non si tratti di stampa di regime, e ce n'è molta anche oggi. A denunciare per primo il piano solo è Ferruccio Parri, partigiano, primo presidente del governo di unità nazionale, una icona dell'antifascismo. Ma il ministro della difesa, Tremelloni, dichiara che i fascicoli del SIFAR sono già andati al macero da un pezzo. Una bugia smentita alla metà di febbraio 1967 da un articolo dell'Europeo che pubblica l'intero dossier con il coinvolgimento dell'ormai ex presidente della Repubblica Antonio Segni. Uno scandalo colossale che fa partire una serie di inchieste giornalistiche sui fatti di quell'estate 64. Tra queste la più puntuale arriva dall'Espresso, dove due giornalisti, entrambi oggi ultra novantenni, Eugenio Scalfari e Lino Iannuzzi, rivelano le trame golpiste del generale De Lorenzo, nel frattempo promosso dal ministro della difesa Giulio Andreotti a capo di Stato Maggiore. I due finiscono sotto processo, i due giornalisti intendo, denunciati dal generale golpista, ma di questo parleremo tra poco. Tutto questo subbuglio ha come aspetto rilevante la costituzione di una serie di commissioni parlamentari d'inchiesta su quello che ormai tutti chiamano lo scandalo SIFAR. La prima di queste commissioni, ne ho accennato prima, è diretta dal generale Beolchini. Occorre avere presente gli obiettivi. Primo, perché il generale aveva ordinato di indagare su così tante personalità. Secondo, l'iniziativa del generale può essere considerata un vero colpo di Stato? La commissione lavora alacremente e arriva a conclusioni importanti. Si prende atto dell'esistenza dei dossier e ci si chiede a cosa servissero. Ci si domanda perché il SIFAR dipendesse ancora da De Lorenzo, il cui incarico era terminato anni prima. Va tenuto presente cos'era all'epoca il Parlamento italiano. La Democrazia Cristiana godeva di una larghissima maggioranza relativa di oltre il 42% dei seggi sia alla Camera che in Senato. Se si sommano i suoi alleati di governo, si arriva a oltre il 61%. Insomma, i parlamentari del governo potevano fare e disfare quello che volevano e come volevano. In effetti, come lo stesso generale Beolchini dirà nel 1974, la sua relazione non era mai stata pubblicata integralmente. Su 37 testimoni interrogati erano stati allegati solamente 32 documenti e nessuno di questi era arrivato in Parlamento. Vale la pena rileggere un brevissimo passaggio della relazione sui fascicoli del SIFAR. Beolchini scrive che a De Lorenzo andava debitata la colpa, aperte virgolette, di aver dato una decisa svolta all'indirizzo operativo del SIFAR, spingendo indagini su personalità civili e militari che nulla avevano a che fare con la sicurezza interna o con il controspionaggio e creando le premesse per la proliferazione dei fascicoli e delle pratiche. Chiuse virgolette. Insomma, la difesa dello Stato non c'entrava proprio per niente. De Lorenzo aveva ben altre mire. Dopo la commissione Beolchini arriva quella diretta dal vicecomandante dell'Arma dei Carabinieri, generale Giorgio Manes. In realtà questi non doveva indagare sul suo capo, ma scoprire chi dei carabinieri aveva passato informazioni all'Espresso, insomma chi era la talpa. Ma Manes, forse tirato dentro una vicenda così torbida, scopre ben altro. Che un gruppo di potere si era stabilito all'interno dell'arma che agiva all'ombra di qualche protettore politico. Il generale Manes aveva le idee molto chiare. Era convinto fermamente che De Lorenzo aveva progettato un vero e proprio colpo di Stato. Questa sua posizione lo isola completamente all'interno dell'arma e riceve l'accusa di aver superato, e non di poco, il mandato che gli era stato conferito. Muore poco dopo a Montecitorio per infarto, dopo aver bevuto un caffè e poco prima di deporre presso la commissione parlamentare sul golpe. Un caso? Forse sì, ma forse no. Abbiamo lasciato da parte la questione dei due giornalisti. Bene, essi vengono processati e condannati a 14 e 15 mesi di reclusione con la condizionale, nonostante il pubblico ministero ne avesse chiesto il proscioglimento perché avevano semplicemente esercitato il loro diritto di cronaca. In questo processo saltano fuori tutte le magagne del caso. Si chiede la lettura del rapporto Manes, ma una telefonata di Aldo Moro blocca l'intero processo e requisisce il rapporto. Questo torna in aula più avanti, ma è coperto dal segreto di Stato e oscurato da ben 72 omissis, cosa piuttosto strana perché, come chiarirà Iannuzzi diverso tempo dopo, i punti incriminati non erano più di 3 o 4. Anche il processo d'appello ai due giornalisti ha qualche sorpresa. Salta fuori infatti un nastro nel quale è presente una conversazione tra De Lorenzo e il capo di gabinetto del Ministero della Difesa, in cui si afferma la volontà del governo di insabbiare l'inchiesta sul SIFAR. Interviene il SID, il neonato nuovo servizio segreto, che lo requisisce prima che si possa ascoltare in aula. Verrà consegnato alla commissione parlamentare d'inchiesta sul piano solo. I due giornalisti vengono nuovamente condannati ed evitano il carcere perché sono eletti in Parlamento, uno nelle file del Partito Radicale e l'altro del Partito Socialista. Curiosamente, la loro elezione consente di ottenere una nuova commissione d'inchiesta, questa volta presieduta dal senatore democristiano Giuseppe Alessi. Riuscirà questa nuova commissione a capire come sono andate le cose? Lo scopriremo tra poco. E questi sono i Scaricari Cascà con It's Time. Per evitare questa nuova indagine, il governo forma una commissione di 3 generali che, in pochi mesi di riunione, stabilisce che, virgolette, non ci fu tentativo di colpo di Stato, chiuse virgolette, ma ammette che De Lorenzo, in quel 1964, aveva messo in atto misure illegali tese ad assumere il controllo delle grandi città, confermando il reclutamento di squadre fiancheggiatrici formate da civili. La commissione Alessi non ha maggior fortuna della precedente. Appena richiesto il nastro uscito nel processo contro i giornalisti, il Ministero della Difesa sequestra tutto e restituisce il materiale quasi un anno dopo con il divieto assoluto di audizione perché coperto dal segreto di Stato. È il 14 dicembre 1969. Il giorno dopo la commissione chiude i battenti e Alessi prepara la sua relazione. Altre, di minoranza, vengono predisposte dal Partito Comunista Italiano, dal Partito Socialista di Unità Proletaria e dalla Sinistra Indipendente. Nessun colpo di Stato, ma un eccessivo zelo del generale, pericoloso perché si rischiava di far tornare l'Italia nella situazione del 1960, quella del governo Tambroni e dei morti di Reggio Emilia. Una delle decisioni importanti della relazione Alessi è la decisione della Camera dei Deputati di distruggere i fascicoli SIFAR, quelli con tutte le schedature stilate dai servizi segreti. Su questo punto occorre una precisazione. La domanda «Quei fascicoli sono poi stati distrutti?» ha come risposta «Non si sa». Vediamo come sono andate le cose. Siamo nel 1971. Incaricato della distruzione del materiale è il ministro della difesa Giulio Andreotti. Dopo 3 anni, nel 74, niente è ancora stato fatto. E allora l'incarico passa al tenente colonnello Antonio Wiezer, direttore dell'archivio del SID, il quale, essendo uno stretto collaboratore di Licio Gelli, dirotta i fascicoli verso gli archivi di quest'ultimo. Ora, questa è una versione, ce ne sono altre, che tuttavia portano sempre al venerabile maestro della P2. I fascicoli, per così dire, più pericolosi riguardano l'ambasciatore Francesco Malfatti, l'ex ministro della difesa Roberto Tremelloni, il più volte presidente del Consiglio Amintore Fanfani, il politico fiorentino Giorgio La Pira e l'ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Nel 1988 vengono distrutti 497 fascicoli illegittimi, sono parole della loro ministra della difesa, il liberale Valerio Zanone. Un numero insignificante rispetto ai 157.000 di cui si parlava all'inizio. Per quanto riguarda le copie presunte effettuate prima della distruzione e, secondo alcune, portate da Gelli in Uruguay, le cose stanno come sempre nella nebbia più fitta. Quella della fine dei fascicoli del SIFAR è un altro mistero della nostra Repubblica che non ha per ora alcuna spiegazione. Ma la questione non finisce qui. Si arriva al 1988, quando una commissione parlamentare, chiamata Commissione Stragi, si occupa di tutto il marcio che il sottobosco politico, militare e economico ha regalato a piene mani al nostro paese, tra i vari temi anche la questione SIFAR e il piano Solo. La novità è che dal 1990 non ci sono più documenti secretati e quindi è possibile accedere ad atti che le precedenti indagini non avevano avuto a disposizione. Purtroppo, tra tutti gli incartamenti, ne manca uno fondamentale, l'elenco delle persone che avrebbero dovuto essere rinchiuse nella base militare in Sardegna. Le conclusioni tengono conto di alcuni passaggi agghiaccianti nei documenti esaminati. Ad esempio, l'occupazione dei giornali avrebbe dovuto protrarsi, virgolette, per il tempo strettamente necessario a rendere inefficienti tutte le macchine tipografiche, onde rendere impossibile la stampa dei giornali, chiuse virgolette. I commissari hanno chiaro che non poteva trattarsi di un piano all'interno delle normali regole democratiche e nemmeno di un piano predisposto per eventuali insurrezioni contro lo Stato. Perché allora coinvolgere solo l'arma dei carabinieri? Perché prevedere l'occupazione di ogni centro di potere, di informazione, di attività politica? Certo, la conclusione sarebbe semplice, si tratta del progetto di un colpo di Stato. Ma anche questa commissione non arriva tanto e conclude, virgolette, appare improduttivo indugiare sulla realtà di un progetto golpista da parte del generale De Lorenzo, ovvero se non vi sia stato nulla di tutto ciò, ma soltanto un improvvido attivismo del generale, un maldestro eccesso di zelo, la cui importanza sarebbe stata a torto enfatizzata negli anni successivi. Traduciamo in italiano. È inutile domandarsi se si trattò di una minaccia reale, ma soltanto di un eccesso di zelo del generale. E male ha fatto chi, negli anni seguenti, ha enfatizzato la cosa. Insomma, alla fine la colpa è di Scalfari e Iannuzzi e di quelli che quel tentativo lo hanno preso maledettamente sul serio. Chiudo questo argomento con le parole di Aldo Moro. Le scrive mentre è prigioniero delle Brigate Rosse. Questo almeno è quanto emerge dai suoi scritti arrivati a noi, perché anche sulle carte di Moro ci sarebbe da discutere a lungo e probabilmente lo faremo nella prossima puntata di Non ci credo. Ecco il testo. Nel 1964 si era determinato uno stato di notevole tensione per la recente costituzione del centro-sinistra, per la crisi economica che per ragioni cicliche e per i concorrenti fatti politici si andava manifestando. Il presidente Segni era fortemente preoccupato. Era contrario alla politica di centrosinistra. Non aveva particolare fiducia nella mia persona, che avrebbe volentieri cambiato la direzione del governo. Fu allora che avvenne l'incontro con il generale De Lorenzo. Per quanto io so, il generale De Lorenzo evocò uno dei piani di contingenza, come poi fu appurato nell'apposita commissione parlamentare d'inchiesta, con l'intento soprattutto di rassicurare il capo dello Stato e di pervenire alla soluzione della crisi. Il tentativo di colpo di Stato del 64 ebbe certo le caratteristiche esterne di un intervento militare, ma finì per utilizzare questa strumentazione militare essenzialmente per portare a termine una pesante interferenza politica rivolta a bloccare o almeno fortemente dimensionare la politica di centrosinistra ai primi momenti del suo svolgimento. Chiuse le virgolette. Questo è quello che dice Moro. Concludo con una mia osservazione. Il fatto che l'elenco dei personaggi da rapire non sia stato reso pubblico mai, nemmeno quando il resto della documentazione è stata desecretata, non lascia spazio a molte ipotesi. La sola che personalmente mi viene in mente è che quell'elenco conteneva dei nomi talmente importanti nella vita politica e sociale del paese che sarebbero essi stessi stata una prova più che sufficiente che il tentativo di De Lorenzo non era certo un gioco di ruolo o un piano di difesa delle istituzioni. Con quei nomi nell'elenco non poteva che trattarsi di un tentativo di colpo di Stato. Il fatto che il governo italiano per molti anni abbia nascosto la verità lo rende una volta di più responsabile di quanto è accaduto. E a noi rimane ancora un altro mistero di fronte al quale, come ormai abbiamo imparato, non abbiamo risposte, abbiamo solo sospetti. E questi erano ancora i Songwriters con My Favorite Song. Resta di tutta questa storia un ultimo aspetto da considerare, il ruolo dei giornali all'epoca dei fatti. Ne ho già parlato, ma è interessante notare che, mentre l'Espresso e successivamente Repubblica dedicano pagine di fuoco e titoli cubitali alle loro inchieste, il resto della stampa non prende nemmeno in considerazione un evento che secondo molti era davvero epocale. Ho letto da qualche parte che Il Tempo, giornale di Roma schierato a destra, dedicò solo 2 trafiletti in tutto il tempo durante il quale le notizie venivano sbattute in prima pagina dal giornale di Eugenio Scalfari. Nel 2004 il giornalista Paolo Mieli esce con dichiarazioni che adesso riporterò. È direttore del Corriere della Sera, perfettamente allineato alla ideologia berlusconiana, decisamente di destra, nonostante una gioventù passata tra movimenti e giornali decisamente di sinistra, tra i quali anche lo stesso Espresso. Mieli dunque sostiene in quell'occasione che, primo, i moti di piazza del 60 contro Tambroni furono una interferenza dei comunisti che volevano a tutti i costi favorire la nascita del centro-sinistra. 2. Le proteste stradaiole, pur lecite costituzionalmente, sono sempre foriere di guai perché sovvertono lo svolgersi ordinato della democrazia parlamentare. 3. Il famoso golpe del generale De Lorenzo, appoggiato ai servizi di sicurezza e al comando generale dell'Arma dei Carabinieri, non fu affatto un golpe, non sovvertì le istituzioni, non provocò né moti di piazza né sedizione di corpi militari. 4. La campagna di stampa che rivelò il presunto golpe e ne drammatizzò gli effetti politici fu una forzatura, se non addirittura una montatura. 5. Da quella montatura scaturirono conseguenze nefaste e addirittura la motivazione alla nascita del terrorismo brigatista, il quale, con la scusa di contrastare un golpismo della destra sempre latente, decise di prendere le armi ed entrare in clandestinità. Si deve pertanto anche alla montatura d'un golpismo inesistente la fosca stagione degli anni di piombo e le vittime che essa seminò sul suo cammino. Queste sono le idee che Mieli dice nel 2004. E dunque gli articoli di Scalfari e Iannuzzi, secondo Mieli, sarebbero responsabili addirittura della nascita delle Brigate Rosse e di tutti gli altri gruppi armati. Tesi piuttosto difficili da digerire. Ecco come risponde Eugenio Scalfari. Tra virgolette, tutto tra virgolette. L'articolo è del 31 gennaio 2004. Dice Scalfari: tralascio l'idea di Mieli sul governo Tambroni e sulla caduta provocata da moti di piazza patrocinati dal PC. Lo tralascio per brevità, non senza però osservare che i comunisti non furono affatto contenti della nascita del centro-sinistra. Temevano infatti, e dal loro punto di vista non sbagliavano, che l'arrivo del partito di Nenni al governo avrebbe ancor più approfondito il solco tra il Partito Socialista e il Partito Comunista, avvicinando i socialisti ai socialdemocratici di Saragat e alla DC e aumentando la ghettizzazione politica del Partito Comunista. Cade dunque la tesi che sta alla base dei ragionamenti di Mieli, e cioè che i moti anti-tambroniani fossero patrocinati dal Partito Comunista Italiano per favorire la nascita del centro-sinistra. Mentre è certamente vero che a Porta San Paolo, a Genova, a Bologna, a Modena, a Reggio Emilia, i giovani comunisti scesero in piazza insieme ai socialisti, ai repubblicani, ai cattolici di sinistra, ai radicali, come è sempre accaduto in Italia, tutte le volte che l'antifascismo è ridiventato un valore fondante e repubblicano minacciato da difendere. È stato un golpe il tentativo del generale De Lorenzo? Caro Paolo, si tratta di intendersi sulla parola. Se per golpe si vuol definire una sedizione di corpi armati che rovesci con la forza le istituzioni legittime, allora De Lorenzo non fece nessun golpe, poiché le istituzioni non furono rovesciate. De Lorenzo in realtà dette il suo nome e la sua opera ad un confronto certamente temibile per le fragili strutture democratiche del nostro paese. Utilizzò ai fini del complotto il SIFAR, guidato dal suo pupillo, generale Allavena, e il comando generale dei carabinieri, con la sola eccezione del vicecomandante generale Manes, il quale fu ostracizzato e tenuto all'oscuro dei piani predisposti e, quando ne ebbe sentore, li denunciò pubblicamente. Le predisposizioni, attivate con lo stimolo costante dell'allora capo dello Stato Antonio Segni, sfociarono nel famoso Piano Solo, che prevedeva l'enucleazione di centinaia di comunisti, socialisti, sindacalisti, democratici, il loro trasporto in Sardegna, la racquisizione di navi aerei per la bisogna, l'occupazione dei principali palazzi pubblici, a cominciare dalla televisione. Quando sull'Espresso rivelammo queste circostanze, era il maggio del 1967, ne seguì un processo clamoroso a metà del quale, e dopo aver ascoltato come testimoni tutti i componenti dello Stato Maggiore dell'Arma e i comandanti delle divisioni, il pubblico ministero Occorsio chiese l'assoluzione dei giornalisti dell'Espresso e la remissione degli atti alla procura per procedere contro il querelante. La richiesta non fu accolta. Il governo Moro, il terzo o il quarto del centro-sinistra, oppose il segreto di Stato e i giornalisti furono condannati. Ho viva memoria di come i grandi giornali e in particolare il Corriere della Sera seguirono quel processo e la sua conclusione, relegandolo in spazi marginali e parlandone, appunto, come una montatura giornalistica. All'epoca Repubblica non era ancora nata e la pelle dei grandi quotidiani nazionali aveva lo spessore di quella dei rinoceronti. Seguì un'inchiesta parlamentare. Lo Stato Maggiore dell'Arma, che aveva negato tutto davanti ai giudici sotto giuramento, ammise tutto dinanzi alla commissione d'inchiesta parlamentare, certo comunque dell'impunità, e infatti gli fu data. Questa è la storia, lo provano gli atti di giustizia e i documenti parlamentari. Il risultato politico di quel complotto di De Lorenzo fu molto chiaro. Era in atto tra il maggio e il giugno del 64 una grave crisi politica ed economica. Il business italiano, già colpito dalla nazionalizzazione dell'industria elettrica, tremava al pensiero che i socialisti volessero attuare la nazionalizzazione dei suoni edificabili, che avrebbe spezzato la speculazione sulle aree ed avrebbe impresso un corso diverso allo sviluppo delle città, delle coste, insomma del paese. Si verificò in quei mesi un esodo di capitali verso la Svizzera e altri luoghi di riparo che non ha precedenti nella nostra storia. In queste condizioni fu deciso, nel business e nei palazzi del potere, a cominciare dal Quirinale, che bisognava dare una svolta netta alla politica italiana. De Lorenzo predispose e si tenne pronto. Anche Moro sapeva e con lui tutti i capi dorotei della DC. Con la consueta abilità, Moro decise di piegare i socialisti per arginare il complotto e le sue conseguenze. Nenni fu convocato e messo al corrente. Da vecchio politicien misurò le forze e cedette. Nel comitato centrale del suo partito spiegò la sua decisione, confessando che aveva sentito il rumore delle sciabole. A me lo confermò personalmente quando, essendo io stato eletto deputato, lo sollecitai a schierare il gruppo parlamentare socialista contro le conclusioni perdonatorie della commissione d'inchiesta. Se lo facessi, mi disse, il governo cadrebbe. Dovetti cedere allora, non posso impuntarmi oggi. Ora, caro Mieli, se tu non hai ricordi e documenti che diano una visione diversa di questi fatti, non mi pare che ci siano alternative. E se non ci sono alternative in punto di fatto, resta dunque assodato che la fine del centro-sinistra riformatore avvenne sotto il ricatto di una minaccia militare appoggiata da consistenti forze politiche. Come vuoi chiamare un fatto di questo genere? Un fatto sicuramente eversivo, un'interferenza infinitamente più grave e fuori dalla Costituzione di fronte alle proteste stradaiole dei ragazzi con la maglietta a righe contro il governo Tambroni. Quanto al terrorismo, farlo discendere dalla nostra campagna di stampa del 67 mi sembra un esercizio che nessun acrobata potrebbe portare a termine. Forse ti sei dimenticato che prima degli omicidi delle Brigate Rosse c'erano state le stragi di Piazza Fontana e di Brescia. Una persona della mia età può avere la memoria debole, ma tu no, non ancora. Eugenio Scalfari.
city lights so bright all start to look the same. Blind me from the memories of the place from whence I came. But everything I've seen and heard and felt does not compare. You take me at my word when I say I've been everywhere. In the air, on the road, no place left for me to roam.
Siamo alla fine di questa puntata di Non ci credo. La storia di questo caso è un'altra delle tante che riempiono di mistero le vicende della Repubblica. Certo, sono passati tanti anni e probabilmente a molti non importa di sapere qual è stata la storia del paese ai suoi albori. Ma la storia è proprio questo, cercare di capire cos'è successo e perché. Perché da quelle scelte, quelle di Segni, di Moro e dello stesso Pietro Nenni, nasce un paese diverso da quello che avremmo potuto avere. Forse con meno vandalismo sul territorio, forse con meno morti, forse con più giustizia. Forse. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con Infinitamente Blues, con le musiche che presenteremo con Silvia e Adriano. Questa puntata andrà in onda nuovamente in replica domenica della prossima settimana, il 23 settembre, alle 16.50. Noi ci risentiamo tra due settimane, sempre martedì alle 20.50, dalle frequenze di Radio Cooperativa. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Oklahoma, Texas, Utah, I've seen all the rest. In the air.